Radio Emilia Romagna, paesaggio dell'anima.
Gli orologi spezzati. Cari ascoltatori, sembra non aver fine il terremoto nella pianura emiliana. Ogni giorno ci sono scosse di media intensità. La terra ha tremato 15 volte dalla mezzanotte di ieri, facendo sobbalzare il territorio in cui si incontrano le tre province di Reggio Emilia, Modena e Mantova. Sino ad oggi ci sono quasi 16.000 persone assistite dalla Protezione Civile, in 45 campi d'accoglienza e 64 strutture al coperto. Ma l'aggiornamento delle notizie l'avete direttamente dai mezzi di informazione. A noi interessa riflettere su questo evento così lacerante per cercare di capire un po' di più la nostra regione e noi stessi. Dobbiamo fare i conti con la brutalità della natura, con il disordine che può propagarsi in un attimo, e con il senso della nostra vita. In questi giorni terribili, tutti hanno evidenziato la grande dignità degli emiliani, la capacità di reazione e la voglia di ricominciare. Eppure, dietro l'efficienza, certamente benedetta in un momento come questo, c'è chi intravede qualcos'altro e si fa qualche domanda, come la seguente: tornare ai ritmi forsennati della produzione è veramente sempre positivo? Procediamo con ordine. Le 500 aziende diventate di colpo inattive e i 13.000 posti di lavoro a rischio spostano la domanda sul lato dell'economia. Cosa faranno gli emiliani? Si chiede lo scrittore e critico letterario emiliano Marco Belpoliti su L'Espresso, dopo che le prime scosse hanno messo in ginocchio la ricca agricoltura imprenditoriale, mentre le seconde hanno colpito i capannoni industriali, fucine di una imprenditorialità tra le più frenetiche del paese. Cosa resterà dell'identità dopo il crollo delle torri e dei campanili, dopo che gli orologi, simbolo del tempus fugit, ma anche della scansione lavorativa giornaliera, sono caduti a terra, spezzati in mezzo alle macerie dei mattoni? Sarà dura, ma l'Emilia risorgerà. Risorgerà, dice Belpoliti, perché regolarità e costanza sono una delle caratteristiche degli emiliani, che vivono da secoli dentro un clima umido, il quale rende fertili le campagne. Se si vuol capire la radice ultima della mia gente, si deve attraversare la pianura nei mesi in cui la terra viene rivoltata dagli aratri, un tempo tirati da buoi, oggi da ultramoderni trattori con l'aria condizionata. Il paesaggio è composto a perdita d'occhio da zolle. Una terra scura, pastosa ed insieme dura, umida e compatta.
Concentration. Empty your mind. Let the rest of the world go by. Hold your breath, hold your breath, close your eyes, rocks and stones, broken bones, everything eventually comes crawling. In the night, in the night. Please forgive me if I fall short of your mark, but there are things stupid in my heart. Heart pulse, heart pulse, then vanish, then vanish. You left behind in the night, in the night. Concentration, empty your mind. Let the rest of the world go by. When the tears fall from both my eyes, they fall from my right eye, because I love you. And they fall from my left eye, 'cause I cannot bear. rocks and stones, broken bones. Everything eventually comes crawling home.
Carattere, continua Belpoliti, ci deriva anche dalla nebbia costante in autunno e in inverno, dal ristagno dell'aria che sperde i confini e confonde la visione, producendo una forma di concentrazione dubbiosa su se stessi. Gli emiliani non possono dunque fallire l'obiettivo della ricostruzione perché sono sicuri e costanti, cresciuti nel reticolo di lotti rettangoli in cui è divisa la pianura padana e che è il risultato della centuriazione romana. La regolarità del paesaggio, la fitta rete di campi e canali che ancora oggi si legge dall'alto, è entrata nel DNA delle persone. La laboriosità degli emiliani deriva anche dall'istituzione della mezzadria nel 700. Dovendo fare a metà con il proprietario delle terre, il contadino era spinto a produrre di più, a inventarsi sempre nuovi sistemi di sfruttamento della terra. È da qui, conclude Belpoliti, che deriva la piccola imprenditorialità diffusa degli emiliani, i distretti delle macchine agricole, delle ceramiche, delle tecniche biomedicali, della produzione tessile e, aggiungiamo noi, i distretti dei motori e della meccanica, delle macchine automatiche e del packaging, dell'industria alimentare, eccetera. Prima della crisi erano oltre 420.000 le imprese attive, una ogni 10 abitanti. Bene, bene, ma c'è un ma. È il piccolo dubbio instillato da un articolo su La Repubblica di Wu Ming Uno, autore che vive a Bologna ed è parte del collettivo di scrittori Wu Ming. Ogni evento ha la sua immagine, dice Wu Ming Uno, e quella del terremoto in Emilia è l'orologio spezzato della torre di finale Emilia. E non solo la torre dell'orologio di finale, ma anche quelle di San Felice sul Panaro e Ferrara, l'orologio della chiesa di Sant'Agostino, quello della chiesa di San Rocco a Cento. Le immagini di orologi fermi e spezzati, equivalenti a quelli liquefatti di Dalì, hanno riempito le pagine dei giornali e del web. Il terremoto ha colpito gli orologi, ha fermato il tempo. Ma soprattutto ha gettato una luce, sinistra sin che si vuole, ma vera, sul tempo fuggitivo, che trascina e ingurgita, senza farcela assaporare, la nostra vita. La vita di chi non si ferma mai. L'evento brutale, invece, arresta il tempo. Il sisma ha sparato sugli orologi, come avevano fatto gli insorti della Comune di Parigi. Ci ha scollegati dalla rete telefonica mobile mondiale, alla quale siamo connessi 24 ore su 24, sempre connessi, always on, con il BlackBerry o l'iPhone in mano. Ma collegati a chi? A cosa? Incatenati al tempo schiavista, all'orologio incorporato in PC, tablet, cellulare, cruscotto di auto. Ed ecco, il tempo impresso tra le lancette degli orologi di torri e campanili frustati dal sisma è tornato immobile. Che sia un segnale. E di cosa? Ne parliamo la settimana prossima.